Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Juve al bivio, la permanenza di Ronaldo e o Dybala, lo spartiacque pensando alla stagione che verrà, ragionando sul futuro ma parlando anche del presente, l'ennesimo rinvio da Serie A alla Serie ATS, il risultato non cambia, è solita bufera. Buonasera a tutti, un saluto da Marco Spadavecchia con Davide Ercolini in regia. C'è pronto Alberto Mauro via Skype. Buonasera Albi e ben ritrovato.
Ciao a tutti, buonasera, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Puntata ricca, no? Perché nel pomeriggio sono arrivate notizie importanti da Milano. Parleremo ovviamente di questo dualismo di Dybala e Ronaldo sul mercato, sul prossimo mercato, perché si parla sia di un possibile addio di Ronaldo, sia anche di una cessione di Dybala, e non è la prima volta. Ma si parlerà tanto anche di questo rinvio ufficializzato proprio poco fa, arrivato l'ufficialità da parte della Serie A, quindi non si giocherà, ma insomma c'era da aspettare soltanto veramente la conferma ufficiale. Non si giocherà Inter-Sassuolo, sarà probabilmente recuperata il 7 aprile, ne discuteremo, credo, perché credo che molti messaggi dei nostri ascoltatori andranno proprio in questo senso.
340-54-25-324, il senso della puntata è a doppio senso anche, perché ci interrogheremo anche sui vantaggi. I vantaggi e basta, da una parte e dall'altra, nel tenere Ronaldo o nel pensare invece di affidare a Dybala il futuro della Juventus, perché di fatto potrebbe andarsi a concretizzare questo scenario, no? Al termine della stagione, o uno o l'altro, al netto del fatto che sia possibile anche una permanenza di entrambi o una cessione di entrambi, credo l'ipotesi meno probabile di tutte, l'ultima che ho formulato. Però dobbiamo interrogarci su questi due giocatori tanto rappresentativi, ma che possono rappresentare da una parte un lusso forse, Ronaldo, e dall'altra una scommessa un po' rischiosa, quella nei confronti di Dybala, che di fatto è un giocatore non pervenuto quasi almeno da un anno.
Sì, la cosa che un pochino mi sorprende è che Dybala è stato costantemente messo in discussione negli ultimi anni alla Juventus, anche quando stava facendo bene, anche quando aveva margini. Tanti margini di crescita ne ha ancora, ma ne aveva ancora di più negli anni scorsi, anche quando determinava le partite. È stato messo, diciamo, due volte in vendita, no? In due finestre di mercato distinte, estive, in entrambe le occasioni ha deciso di rimanere alla Juventus, ha puntato i piedi, si è dimostrato ancora fondamentale, decisivo, indispensabile. Ecco, questa è una stagione che secondo me sarà veramente indicativa, è veramente un bivio di Dybala, perché in questo momento... dopo essere stato provato dopo che la dirigenza juventina ha provato a cederlo quando stava facendo la differenza, in questo momento in cui praticamente fermo da mesi, diventa difficile capire perché la dirigenza invece dovrebbe tenerlo. Noi lo sappiamo il perché, abbiamo anche 5 punti attraverso i quali analizzeremo le possibilità, no? Perché Dybala dovrà rimanere. Però in questo momento, secondo me, la dirigenza rifletterà seriamente sull'ipotesi di separarsi da Dybala. Lo ha già fatto in due altre occasioni, secondo me lo farà ancora di più quest'estate, un'estate nella quale si parla tanto di questo rinnovo di contratto, ma di rinnovo ancora di concreto non si parla proprio. C'è stata quella risposta piuttosto piccata di Andrea Agnelli, no? Alle dichiarazioni di Dybala su questo rinnovo che tardava ad arrivare, su questo confronto tra il procuratore di Dybala e la dirigenza juventina. Di fatto Dybala quest'anno in campo non si è ancora rivisto, quindi secondo me i dubbi sono tantissimi.
Certo.
I margini per andare avanti sì ce ne sono, però conoscendo la dirigenza juventina mi aspetto anche una possibilità concreta che Dybala possa essere ceduto.
E abbiamo fatto un'offerta da top 20 in Europa, queste le parole di Andrea Agnelli, te le ricordi, no? E considerando appunto le voci che andavano in un certo senso a intaccare la presenza di Dybala nel roster bianconero ormai di qualche tempo fa, perché parliamo di metà dicembre, e da lì in poi è successo davvero tantissimo. Prima di entrare nel merito di questa dicotomia calcistica, diciamo così, e dividerci sui pro della permanenza di Ronaldo e sui punti di vantaggio invece nel tenere, nell'affidare la squadra a Dybala, ripetiamo, non è che andrà per forza così, Albi, no? Però è uno scenario comunque probabile, questo, che rimanga uno o rimanga l'altro.
Sì, noi non vogliamo fare il tifo per uno o per l'altro, spingere verso
l'addio. Infatti abbiamo messo solo pro, nel nostro decalogo,
esatto,
solito.
Esatto, noi facciamo il tifo per entrambi e speriamo che rimangano tutti e due, però questo cerchiamo anche di essere oggettivi, analizzare la situazione e cercare di proiettarci anche al futuro prossimo e quali potrebbero essere, no, le scelte e le decisioni della società. Quindi gli scenari sono molteplici, potrebbero rimanere tutti e due, potrebbero andare via tutti e due, non credo. Potrebbe andare via Ronaldo, oppure potrebbe andare via Dybala. Cercheremo di analizzare tutte queste situazioni soppesandole, cercando di capire, certo, cosa può convenire e cosa non può convenire a livello tecnico, a livello finanziario, a livello di gestione dello spogliatoio, di leadership. E magari è una domanda che gireremo anche voi, se ci aiuterete da casa, su Dybala, tra Dybala e Ronaldo, su chi puntereste. Dire tutti e due è piuttosto scontato, no? Però cercando di analizzare, se doveste rinunciare a uno dei due, su quale dei due puntereste.
Dovendo scegliere a tutti i costi, diciamo così, sì, perché di costi si parla moltissimo anche nell'analisi della permanenza di uno o dell'altro. In primis, però, doverosa premessa, è la quinta partita che viene rinviata per quanto riguarda il nostro campionato, dopo Juventus-Napoli del 4 ottobre, dopo Genoa-Torino del 3 ottobre, il giorno precedente, poi Torino-Sassuolo 27 febbraio, Lazio-Torino 2 marzo, Inter-Sassuolo del 20 marzo. Questa volta ci ha pensato l'ATS, che è l'agenzia a tutela della salute, diciamo così. Sono andato a controllarlo perché non lo sapevo. Comunque poco,
sì, è
poco...
l'ASL milanese,
esatto, l'ASL milanese, un commento tuo, poi entriamo nel merito anche per quanto riguarda quella che è stata una linea spartiacque, no? Nei confronti di questo tipo, sì, di decisioni poi prese, cioè più che prese, dal trend che da Juve-Napoli in poi si è andato a delineare.
Sì, diciamo vincolate, è impossibile non tornare su quella partita lì, quello spartiacque, quel bivio che poi ha dettato, secondo me, con un precedente importante, la linea per le successive situazioni, le successive partite. Diciamo che la possibilità di un rinvio da strumento per prevenire è diventato invece uno strumento per cercare di ottenere magari dei benefici,
qualche vantaggio,
senza voler fare polemica a tutti i costi. Però è chiaro che ci sono state delle situazioni, delle squadre che hanno giocato con dei danni oggettivi, delle limitazioni oggettivi. Mi ricordo il Genoa, mi ricordo la Juventus, mi ricordo tante altre squadre che insomma avevano parecchia assenza anche pesante per il Covid, si sono presentate, hanno giocato capendo che rispettare il protocollo era l'unico modo per cercare di terminare il campionato, e se non si fosse terminato il campionato sarebbero stati problemi amari per tutto il movimento calcio, non solo Serie A ma della Serie A fino ai dilettanti. In questo momento, nel quale forse il virus fa un pochino meno paura, si tende ad utilizzare sia il protocollo ma anche questa opzione di rinvio un po' come una coperta che può aiutare quando c'è un po' di freddo, negli inverni un pochino più freddi, ci si mette questa coperta, insomma ci si attiene alle regole, perché dopo tutto l'Inter si attiene a una disposizione dell'ATS, che sarebbe l'ASL, quindi nulla di male. Fa un po', non so, discutere, fa un po' riflettere il fatto che squadre in condizioni simili, se non peggiori, abbiano giocato, altre squadre come l'Inter, ma senza volere a tutti i costi puntare il dito sull'Inter, il mio discorso generale, l'Inter come oggi in questa situazione, quattro giocatori positivi, due ieri, due oggi, si ritrovi nella condizione dell'immediato rinvio. Chiaramente c'è stata un giudizio un pochino differente su alcune squadre e altre, forse era il momento, forse era l'onda del contagio, questo non ti so dire, ma mi sembra abbastanza evidente che ci sia stato un trattamento, ecco, diciamo non omogeneo tra alcune squadre a inizio, a metà campionato, e altre squadre in questo momento del campionato.
D'Ambrosio, Handanovic, Vecino e De Vrij, sì, i quattro giocatori. Allora sì, andremo anche ad analizzare questo tema, più che altro insomma anche a sentire il malcontento da parte di molti tifosi, perché puoi entrare troppo nel merito, l'abbiamo detto. Una volta che il CONI decide di accogliere tutte le richieste da parte del Napoli, dopo invece, sì, il 3-0 a tavolino, insomma, cambia tutto, perché poi insomma c'è un precedente che, come hai detto tu, in un certo senso
vincola
cioè, vincola e fa legislatura com'è, in un certo senso, diciamo così, in questo, certo, marasma di anche di protocolli, sì, non rispettati, di indicazioni, esatto, sommarie e di forse anche qualche atteggiamento volto a cercare il proprio tornaconto più che andare incontro agli accordi.
Secondo me è stata un'occasione mancata, e non era facile farlo immediatamente, col senno del poi sicuramente più facile, un'occasione mancata da parte della federazione, magari proprio in quel caso, certo, poi di andare a, andare a porre un correttivo al protocollo, no? Siccome il protocollo è aggirabile in questi termini, aggirabile è forse una brutta parola, però in questo momento mi viene aggirabile, quindi insomma...
Il protocollo credo sia superato, che... Albi, superato.
Cosa?
Superato.
Esatto, esatto, siccome si può superare il protocollo in questo modo, c'è un'oggettiva falla, no? Mi pare di poterla chiamare falla, in questo senso andiamo a correggere, andiamo a mettere un correttivo in modo tale... Certo. Che nelle prossime partite questa situazione, questa problematica, che poi è stata una problematica con giudice sportivo, l'ASL che decreta qualcosa, il giudice sportivo che deve ovviamente dare il 3-0 al tavolino, un punto di penalizzazione, sentenza che viene ribaltata nel successivo grado di giudizio. Ecco, questa situazione adesso invece per limitare i danni, per evitare che le cose vadano per le lunghe, si dà direttamente il rinvio della partita. Capisci che c'è un problema, c'è un vuoto forse normativo nel quale, insomma... ci si può fare un pochino i propri interessi, volendo chiaramente. Certo. Ecco, lì secondo me la federazione avrebbe dovuto cogliere la palla al balzo dopo la situazione Juve-Napoli e andare a porre dei correttivi da qua alla fine di questa stagione. Avrebbe risolto, secondo me, tante situazioni borderline come questa che si è verificata oggi di Inter-Sassuolo.
E invece andiamo avanti così, anche con un orizzonte molto frastagliato, considerando poi il finale del campionato, no? Sperando che poi la situazione dei contagi evidentemente migliori, ma quello è un altro discorso. Qualcosa da ascoltare, siamo pronti.
Allora, se rinunciare a Dybala è una questione tecnica, si può anche accettare. Però io penso che se sia una situazione economica si può operare diversamente. Faccio qualche esempio, perché sono tantissimi. Ad esempio si può cedere, certo, Piazza, Perin, Mandragora, De Sciglio, Rugani, Ramsey, Rabiot, Alessandro, per non parlare di tutti quelli che orbitano intorno all'Under 23 e altri calciatori che abbiamo in prestito. Penso che si potrebbero fare, certo, diverse plusvalenze, perché no Betancourt. Si deve fare un ragionamento anche su altri calciatori che hanno mercato e che invece di venderne uno solo se ne possono vendere più di uno.
Sei d'accordo? Ovviamente sì, con il ragionamento che certamente andrà a condizionare anche il mercato bianconero, ma non solo quello bianconero, monetizzare. Poi c'è questa logica delle plusvalenze che ha portato anche a creare una sorta di bolla, non solo nel mondo bianconero, potremmo parlarne anche nel corso della puntata, però noi ci stiamo, sì, dedicando più che altro a questi due giocatori. Albi.
Sì, allora il nostro ovviamente non è un'esigenza, cioè la Juve in questo momento non ha l'esigenza totale assoluta di vendere tutte e due, Dybala, Ronaldo o uno dei due. Stiamo ragionando, stiamo anche facendo una specie di giochino, no? Stiamo cercando di interpretare un pochino le sensazioni e le emozioni dei tifosi e cercare di proiettarci già quel che può succedere quest'estate. È vero che dai prestiti, fine prestiti, dalle cessioni la Juve può guadagnare tanto, però oggettivamente non quanto da una cessione, sicuramente non come una cessione di Ronaldo che grava tantissimo sui conti bianconeri con 31 milioni di euro netti e anche comunque con un ingaggio molto molto importante come quello di Paolo Dybala, al momento più di 7 milioni, andava a chiederne una dozzina più o meno di milioni, il rinnovo ancora non c'è stato, però insomma si tratta di due ingaggi molto importanti, due giocatori che spostano tanto anche a livello finanziario, no? Quindi secondo me è chiaro che la Juve soprattutto nella prossima finestra di mercato estiva tenderà molto a cercare di monetizzare, di fare qualche plusvalenza dai prestiti, anche dall'Under 23, che comunque è un mercato da non sottovalutare, ha regalato anche cifre importanti e anche buone soddisfazioni negli ultimi anni. Quindi si sta muovendo molto bene parallelamente l'Under 23 rispetto alla prima squadra. Detto questo, da quello che uno riesce a ricavare dai prestiti e dall'Under 23 insieme, non credo che si possa arrivare né a una cessione di Dybala e neanche ovviamente a una cessione di Ronaldo. Quelle sarebbero due operazioni monstre in grado magari di sistemare seriamente il bilancio della Juventus, che ricordiamo nella prima semestrale segna un rosso di 113 milioni, quindi insomma la situazione, certo, è da valutare nella sua interezza. Se nella prima semestrale sono 113, la proiezione è che alla fine dell'anno possano essere sui 230-240 milioni. Ecco, questo è anche un parametro da tenere d'occhio. In quest'ottica magari dover sacrificare uno tra Ronaldo e Dybala potrebbe essere una soluzione percorribile che ti possa permettere anche di andare a sanare questo rosso. Detto questo, noi facciamo il tifo sia per Ronaldo che per Dybala, speriamo che possano rimanere tutti e due, però stiamo facendo un po' un gioco cercando di capire anche qual è il polso dei tifosi e su quali dei due dovessero sceglierne uno punterebbero.
Allora, prima di andare a fare il nostro 5-5 con i pro, abbiamo detto, ti dico due cose che vanno contro però i due giocatori, che è un sì. po' quello che viene fuori anche attraverso il sentire da parte dei nostri tifosi. Se a Ronaldo, se nei confronti di Ronaldo si pensa che il giocatore, ecco, abbia poco spirito di appartenenza nei confronti del progetto Juve, ragioni molto sui suoi numeri, ovviamente che sono legati anche ai successi bianconeri, è un po' questo, l'unico neo, diciamo così, nei confronti del portoghese. Su Dybala invece c'è questo puntare i piedi che non piace molto ai tifosi e in generale anche al club, no? E ti chiedo, puntare i piedi sul rinnovo di contratto, al netto sì. del fatto che ci sono stati dei problemi fisici. Quanto ha sbagliato il giocatore a non accettare quei 10 milioni di euro e qualcosa offerti dalla società, offerti da Andrea Agnelli, quell'ingaggio da top 20 in Europa, poi in virtù del rendimento che è stato insomma manifestato dal giocatore con tanti infortuni, insomma... Una pace che non viene mai trovata per una serie di motivi legati alle sue condizioni fisiche e atletiche.
Ma lui ha avuto la sfortuna che nel pieno della trattativa è subentrata questa emergenza sanitaria che ha un po' ribaltato tutti i parametri. Sì. Cioè, ti faccio un esempio. Se la Juve, immaginati la Juve che sta trattando il contratto di Ronaldo, ok? A quelle cifre, subentra la pandemia, secondo me uno stipendio da 31 milioni diventa complicato.
Certo.
Stesso discorso per Dybala, no? Se Dybala magari poteva ambire a uno stipendio tra i 12 e i 15 tranquillamente, in questo momento, alla luce di tutte le problematiche che conosciamo benissimo, tra i quali il rosso di bilancio, diventa molto, molto difficile garantire uno stipendio del genere a un giocatore che tra l'altro è stato fuori praticamente tutta la stagione. Cioè diventano due fattori impattanti abbastanza in una trattativa, no? Il fatto che lui non abbia mai giocato e il fatto che ci sia una pandemia in corso, quindi è stato molto sfortunato anche per il momento nel quale è andato a trattare il rinnovo. Detto questo, secondo me magari è facile da dire da fuori, però avrebbe potuto tranquillamente accontentarsi 10 milioni, avrebbe potuto rinnovare per 4-5 anni e in questo momento poteva essere molto più tranquillo, sereno da quel punto di vista. Chiaramente non c'entra nulla con la questione fisica che esula totalmente dalla questione contratto.
Sì, lui ha avuto la possibilità di rinnovare il contratto sommate, d'estate,
certo,
con la pandemia già cominciata, già esplosa, anche in maniera robusta, sì. Ecco, però non è stato fatto, cioè non è stato... Lui e l'entourage non sono andati verso quella direzione, provando a chiedere qualcosa in più. Poi un campionato del genere evidentemente
lì secondo me ha sbagliato, cioè nel momento in cui è stato battezzato Agnelli,
pentirtene, certo.
Io ho trovato che secondo me la società abbia fatto bene a spendere le parole che ha speso e a rimetterle così in una prospettiva società centrica, perché certo. In quel momento sembrava Dybala fa, Dybala disfa, Dybala chiede, però poverino, nessuno lo sente, c'è il procuratore qua ma nessuno lo chiama. In quel momento secondo me la società ha rimesso un attimo in chiaro le cose, ha detto ragazzi aspettate un attimo, la situazione è questa, il rinnovo lui ce l'ha avuto, le cifre erano
l'offerta
anche
c'è
alte,
stata.
Consone con il valore del giocatore, almeno a nostro giudizio, non è stato accettato e noi più di così non possiamo fare. Secondo me la mossa di Agnelli, che parla poco ma quando parla insomma dice cose sempre che hanno
certo.
senso e importanza, secondo me lì è stata una mossa perfetta e vedi che da quel momento un pochino la bolla contratto rinnovo di Dybala si è sgonfiata, poi è subentrata la pandemia, tante altre situazioni e in questo momento di rinnovo si parla sì, però ci si fa delle domande soprattutto sul futuro di Dybala, non tanto sul rinnovo quanto sulla possibilità che vada via in estate.
Se tu a luglio, fine luglio, inizio agosto, insomma, tu società dici ragioni, 10 milioni sono abbastanza, 10 e mezzo sono abbastanza per te Paolo, va bene,
sì.
Invece il braccio di ferro continua in virtù del rendimento recente del giocatore, adesso è tutt'altra cosa.
Sì.
Perché comunque sì, arrivi sì. da un periodo di forte in attività, un periodo di rendimento altalenante e magari quell'offerta lì, anche e soprattutto in virtù del ritorno della pandemia, come la conosciamo, ecco, questa è la premessa doverosa da fare nei confronti di questa situazione. Andiamo a ascoltarci qualche nota vocale, poi ritorniamo insieme dopo il notiziario sportivo e partiamo appunto con il 5-5 e tutti gli ospiti. Sentiamo.
Il problema non è lo spostamento della partita dell'Inter, il rinvio, ma è l'ipocrisia che si sta mettendo in campo dicendo che il protocollo in questo caso non è stato scavalcato, che il protocollo è ancora valido, quello attuale, ed è anche efficace.
Certo.
Se questo succedeva con la Juve sarebbe venuta la fine del mondo, perché spostano, rinviano la partita dell'Inter, non si sta andando contro la legge, ma è tutto lecito, tutto regolare.
Per il momento la Juventus è l'unica squadra, stando a queste 5 partite, ecco, ad aver rispettato, essersi attenuta al protocollo. Viene da pensare di sì. Albi.
Sì, forse sì. Forse in questo momento sì. Uno si può anche andare a chiedere perché, perché effettivamente sono d'accordo con il nostro ascoltatore, cioè è assolutamente così. Il problema non è tanto il rinvio quanto questo protocollo che è stato ancora una volta bypassato. Lo fa l'Inter, lo fa un altro ancora, alla fine questo protocollo diventa poi uno strumento preso, messo lì, appeso al muro, ma,
sì.
Ma di cui nessuno... cioè che non viene più a essere vincolante.
Non ha più senso di esistere. Perché
esatto,
sistematicamente esatto, viene, come hai detto tu, bypassato.
Sì, esatto.
Qualcos'altro da ascoltare? Siamo pronti in regia prima di andare verso il notiziario sportivo? Note vocali al 340-54-25-324. Andiamo.
Ciao ragazzi, Pino da Torino.
Ciao.
Io direi che su Dybala,
sì.
Secondo me è un calciatore che non ha mai fatto quel salto di qualità da un buon giocatore a campione affermato. Per me ha 27 anni e io credo che sia molto difficile che migliori ancora, che faccia mai quello step, quindi sarebbe il caso di venderlo in questo momento. Prendere nel prossimo giro Dybala e poi accompagnare a fine contratto Ronaldo, liberare spazio a bilancio per rifondare la squadra anche dal punto di vista sia di un centrocampista di altissimo spessore sia di un attaccante di altissimo spessore e chiudere il cerchio finalmente.
Grazie per questa considerazione. Dobbiamo anche tenere in considerazione noi invece altresì le parole di John Elkann: ringiovanire e mettere, insomma, degli aggiustamenti alla squadra. Anche lui è uno che parla poco, ma il messaggio sembra molto chiaro. Cercheremo di capire quanto siano compatibili quelle parole anche con la permanenza di CR7. Perché no? Rimanete con noi.
Radio Bianconera, nati per vincere. Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta. Marco Spadavecchia in studio, Alberto Mauro via Skype, Davide Ercolini in regia. I vostri messaggi, come sempre, 340-5425-324. Stiamo facendo un ping pong, Albi, no, su quello che è avvenuto nel pomeriggio, il rinvio di Inter Sassuolo, proiettandoci però anche al futuro, lontano, considerando questo campionato, del mercato estivo e della permanenza o di Dybala o di Ronaldo, considerando i vantaggi di uno o dell'altro giocatore. Siamo pronti e quindi con il 5-5 andiamo ad analizzare i pro della Hoya verso la Hoya e i pro invece verso CR7.
Oh, me lo fai un 5-5?
Ce l'abbiamo, partiamo con il re Cristiano Ronaldo, sei d'accordo?
Sì, direi di partire da lui, anche perché 95 gol in 3 stagioni, se dovesse andare via, sono un pochino complicati da sostituire.
Effettivamente. L'incidenza di Ronaldo, i suoi gol straordinari, il fatto che appunto lui risolve, si parta quasi sempre, almeno da un 1-0, quasi sempre, anche di più, spesso, come visto, contro il Cagliari, e questo è il primo dato da non dimenticare. Non stiamo parlando di un giocatore, di un classe 85 a fine carriera, nei confronti, ovviamente dal punto di vista anagrafico, non è all'inizio certamente, ma è nel pieno del suo splendore, considerando le marcature e capocannoniere in carica. Insomma, è un giocatore che ha un'incidenza straordinaria, unica.
Sì, unica, ed è un grande peccato che con lui in campo la Juve non sia veramente riuscita a fare più di così in Champions, perché ci è andata vicino 2 volte senza Ronaldo, con 2 finali. È quasi paradossale che con l'arrivo di un giocatore del genere, uno che determina quelle partite, tranne il Porto comunque ha fatto la differenza in Champions anche con la maglia della Juventus, ebbene la Juve non sia riuscita ad andare oltre i quarti contro l'Ajax e poi gli ottavi due volte consecutive. Sembra quasi una maledizione che abbia coinvolto anche Ronaldo, nonostante la Juventus secondo me avesse preso Ronaldo proprio per cercare di spezzare questo certo. sortilegio Champions, e invece ha finito per contagiare anche il giocatore più di Champions che c'è. Ecco, lui e Messi secondo me sono i due giocatori più di Champions che esistono in questo pianeta Mister al momento. Champions poi ce ne sono altri che arriveranno, ma in questo momento ci sono loro due
in assoluto. E non ha vinto solo con il Real, ha saputo vincere anche con lo United, però ci ha messo 5 anni per vincere con la camisetta bianca, e questo molti non lo ricordano, nonostante si trattasse di un Real comunque galattico. Allora, secondo punto, l'indotto, il marketing, l'azienda Ronaldo nell'azienda Juventus, il brand che andrebbe a impoverirsi senza Ronaldo, e si dice, no, in queste ore, in questi giorni, qualora dovesse lasciare la Juventus, ecco, non è che un trasferimento del genere tu lo pianifichi tra metà luglio e fine luglio, no, questa no, come no. È stata una fusione in passato, adesso sono un'azienda che si sgancia da un'altra azienda e ci va mesi per pianificare una cosa del genere.
Esatto, quindi è normale che in questo momento il suo agente Mendes stia iniziando a guardarsi intorno non vuol dire piazzarlo lì, piazzarlo là, ma valutare possibilità. Da valutare possibilità ad andare via c'è un abisso, soprattutto nel caso di un giocatore come Ronaldo, che ha uno stipendio del genere e chiede anche delle garanzie di un certo tipo, giustamente, perché se le può permettere. Quindi vedremo cosa succederà. Però il fatto che Mendes sia andato, abbia bussato alla porta del Real, abbia preso informazioni dal Manchester United e magari abbia ripreso quei contatti col PSG che ci sono sempre stati anche negli ultimi anni, può essere piuttosto indicativo. Non è la prova di un addio, ma è la prova di una possibilità che ci possa essere questo addio a fine stagione. Poi vedremo cosa succederà. Dal punto di vista della Juve, chiaramente tecnicamente nessuno vuole separarsi da Ronaldo. Dal punto di vista finanziario, sgravarsi del suo contratto l'ultimo anno potrebbe essere una soluzione che potrebbe portare dei benefici a livello di conti, chiaramente non ne portirebbe a livello sportivo, perché senza Ronaldo ti vengono a mancare tanti gol, ti manca leadership, ti manca il carisma che solo lui in questo momento ti può dare nella squadra. In questo momento io ho in mente lui, poi c'è Chiellini, sì, però di quelli che ti fanno la differenza e di quelli che insomma hanno quel carisma, in questo momento c'è solo Ronaldo.
Lui è un leader tecnico, è un leader carismatico, è un leader di spogliatoio, è un leader perché segna tantissimo e si prende sulle spalle il destino del match, ma lo è anche dal punto di vista emotivo, secondo te è un trascinatore?
Sì, secondo me sì. Poi è chiarissimo che ha sbagliato completamente le due partite contro il Porto, questo è certo. Ovviamente un errore grave da parte sua, diciamo, perché la Juve lo ha preso soprattutto per andare a fare la differenza in Champions. Quando lui viene a mancare in Champions, non è come se viene a mancare un Bentancur o un Ramsey. Lui, no. Ronaldo è stato preso per quello, quindi chiaramente la sua assenza contro il Porto si è notata parecchio. Detto questo, discutere Ronaldo dal punto di vista tecnico non si può, non è assolutamente possibile, e credo che lui sia un leader a 360 gradi, cioè lui credo che se si mette a giocare a scacchi la sera diventi in poco tempo un leader negli scacchi,
perché si impegna talmente tanto finché non diventa uno tra i migliori.
È un maniaco scacchisti. È un maniaco dell'imparare.
Adesso stiamo esagerando, un'iperbole, però un po' lo è.
Sì, insomma. Sì, tra l'altro mi ricordo un'intervista recente di Evra nella quale ha detto che aveva imparato a giocare a ping pong, aveva sfidato Ronaldo al campo del Manchester United e l'aveva battuto. Ronaldo si era andato in silenzio, ha giocato a ping pong, si è allenato a ping pong per tipo 3 settimane, tutti i giorni, 2 ore al giorno. Dopo 2 settimane gli ha chiesto la rivincita e l'ha battuto. Questo per far capire un attimo il personaggio Ronaldo.
Questa cosa è meravigliosa. Punto. Andiamo avanti. Sì. Hai detto appunto la personalità e la leadership, l'abbiamo già accennato nel corso degli ultimi istanti, perderebbe tantissimo. E poi vai a trovare un profilo alla Ronaldo in giro, al di là dell'aspetto tecnico che è fondamentale.
Sì.
Un accentratore in tutto e per tutto, che ha i suoi punti di svantaggio nei confronti di un collettivo, ma certamente ha tanti punti di forza. Quarto punto invece, l'esempio e modello per i giovani. Allenarsi con Ronaldo è tutta un'altra cosa. Il suo esempio, sì, in mezzo al campo è incommiabile il 99% delle volte. Quando la stecca la partita, la stecca e basta. Però lì, insomma, è essere umano anche lui a volte, ed è appunto grande riferimento sotto il profilo atletico per molti giocatori.
Sì, c'è il fattore Ronaldo a livello di brand e marketing, e poi c'è il fattore Ronaldo a livello di calamita per i giovani, esempio, modello. C'è uno come Chiesa che può girarsi e vedere cosa sta facendo Ronaldo mentre si sta allenando, è un privilegio raro, credo che lo stesso Chiesa lo sappia, e credo che nella sua scelta di accettare la Juve e di spingere fortemente per la Juventus, poi è arrivato con un anno di ritardo, ma insomma gli accordi c'erano già l'anno scorso, abbia pesato anche molto Ronaldo, perché l'opportunità di lavorare al fianco di uno così è impagabile. Riesci magari ad apprendere delle cose che ti possono tornare utilissime nella tua carriera, cioè riesci secondo me a fare dei passi da gigante in carriera. Poi è vero che un accentratore a volte accentra troppo, però quando fai 95 gol in 3 anni puoi accentrare tutto quello che vuoi, fai bene ad accentrare.
Esatto, te lo fai andare bene questo accentramento. Sì. E ultimo, la costanza e il rendimento, che è un po' la prima critica che muoviamo a Dybala. Finendo i 5 su Ronaldo, sì, lui è una macchina fondamentalmente, questa cosa sì. È un grande valore aggiunto per Ronaldo e per la sua permanenza.
Alla sua età una macchina, aveva giocato 17 partite consecutive prima di fermarsi contro la Lazio e subentrare, vuol dire che il suo fisico è perfetto, nessuno a quell'età ti può garantire una continuità del genere se non sei alla perfezione da ogni punto di vista, no? Se tutti i parametri sono ottimi, Ronaldo ce li ha e ti garantisce veramente una continuità e una certezza quasi assoluta, un gol ogni partita, più o meno si parte 1-0 perché segna in tutte le partite ed è uno dei pochi al mondo, ci sono lui, Messi, in questo momento Mbappé, Haaland e pochi altri, non mi vengono in mente tanti altri, che ti danno un impatto del genere garantito. Non è una scommessa, dici ma sì, in alcune partite ti fa 3 gol, poi c'è Ronaldo, ogni partita ti fa almeno un gol, più o meno quello, poi mettiamo da parte, lo diciamo, lo sottolineiamo, le partite storte contro il Porto capitano a tutti, capitano anche lui, capitano anche a Mbappé e Haaland, però uno che ti può dare una continuità come Ronaldo in questo momento ce ne sono veramente pochi, 4-5 al mondo.
Decisamente, e intanto siamo pronti a ospitare il nostro prossimo ospite, ci siamo? Jacopo Gerna, Gazzetta dello Sport, buonasera e grazie di essere con noi.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti e bentrovati.
Ciao Jacopo, benvenuto, un piacere sentirti.
Grazie a te davvero. Ci stiamo interrogando sulla permanenza di Ronaldo o Dybala, abbiamo messo
un tema che è un po' sulla bocca di tutti in questi giorni, mi pare.
Abbastanza. Ecco, noi ci stiamo chiedendo i pro rispettivamente della permanenza di Ronaldo e di quella della Hoya. Sai dirci contro, così almeno per par condicio equilibriamo.
Ma perché avete trovato anche dei pro?
Dei pro nei confronti di che cosa? Sì, di tutti e due.
No, della permanenza di Ronaldo.
Dei pro della permanenza di Ronaldo ce ne sono parecchi.
Punto di vista tecnico dei gol, tipo, chiaramente per esempio, ti lasciamo l'aspetto finanziario.
Coinvolgetemi un po' su questi pro.
Allora, se vuoi ti snocciolo i punti. Incidenza dei gol, come lui nessuno mai. L'indotto, il marketing, il brand, secondo punto. Personalità e leadership. È un esempio, un modello per i giovani. E poi la costanza di rendimento. E qui c'è un piccolo paparello.
Un modello per i giovani, uno che va a esultare con l'orecchio dopo una tripletta a Cagliari, dopo che ha bucato completamente le due partite col Porto, sparendo dai social per 72 ore, lui che è l'uomo social
attenzione,
per eccellenza.
Attenzione. Sì, vabbè, per quello no. No, per il modo di allenarsi, per la costanza, sì, per la dedizione.
Arriva
per prima, va via per ultimo, per quello.
Chiaramente l'ho un po' forzato, un po' scherzato.
Hai fatto benissimo.
Chiaramente ci sono dei pro per la permanenza di Ronaldo, sono tutti quelli che avete elencato voi, sicuramente ci sono. E anche le cifre di quest'anno sono sicuramente quelle di un giocatore importante, importantissimo, che determina. Però io credo che, visto il costo che ha un anno di contratto di Cristiano Ronaldo, visto che questa è una squadra che in qualche modo secondo me è arrivata a fine ciclo e c'è bisogno di rifondare, secondo me non ha senso rinviare questa rifondazione di un anno, secondo me sarebbe bene agevolare l'uscita di Cristiano e rifondare già la prossima estate.
Chiarissimo, Albi. Ti ascolta Alberto Mauro.
Mi piace Jacopo perché non fa giri di parole.
No, le manda a dire.
Esatto. E anche questa è anche una dote. Allora, siccome io sfrutto questa tua vena e ti chiedo, negli ultimi 3-4 anni, qual è stato il più grande errore di questa Juventus?
Ma è difficile dirlo, detto che secondo me di errori ne sono stati commessi pochi, perché parliamo di una squadra che, insomma, anche quest'anno, in quella che sarà verosimilmente la stagione peggiore degli ultimi 10 anni, ti porti comunque a casa una Supercoppa e rischi di portarti a casa una Coppa Italia, ecco.
Certo.
Perché penso che lo scudetto ormai sia andato, quindi diventa veramente difficile andare a analizzare gli errori. Secondo me gli errori principali però sono stati due. Numero uno, la cacciata di Allegri, che secondo me meritava, dopo aver sbagliato la partita, il doppio confronto con la ex, meritava ancora un'ultima prova d'appello, sì. Tanto più che siamo andati a sbattere su un Sarri che si è visto quanto fosse funzionale e adatto al contesto Juventus, no? Dopo un mese si era già capito che a fine anno se ne sarebbe andato. E errore numero due, troppi mezzi giocatori strapagati, mezzi giocatori nel senso buoni giocatori, ottimi giocatori, come Rabiot, come Ramsey, come Bernardeschi, come purtroppo mi viene da dire perché ci credevo molto, Demiral, cioè, tanti giocatori che buoni, per carità, di buoni, però quando si alza l'asticella si è visto che insomma va in Champions con Rabiot, di strada non ne fai molta, con Ramsey stessa cosa, Bernardeschi è arrivato a Torino, si è perso. Secondo me troppi giocatori, diciamo, di livello medio-alto e comunque strapagati a livello di stipendio, perché come Rabiot ti piglia 8 milioni, Ramsey poco meno, e quindi hanno reso quanto secondo le aspettative della società e dei tifosi, ecco, perché tu hai le grandi stelle e quelle non hanno deluso, perché complessivamente non puoi dire che Ronaldo abbia deluso, no?
Sì,
o che De Ligt abbia deluso, i giocatori strapagati, o che Szczęsny abbia deluso. Però se tu scendi a livello, diciamo, medio della squadra, medio-alto, secondo me ci si aspettava di più da quei giocatori che ho citato io e che alla fine hanno dato poco rispetto a quanto ci si aspettava, pur essendo, ripeto, dei buoni giocatori.
Sei d'accordo con chi ritiene che la Juventus si sia smentita nei confronti del suo passato andando su un profilo come Ronaldo nel 2018 e forse, diciamo, perdendo qualcosa poi negli anni seguenti nei confronti di una rosa che
è
più debole?
Secondo me si sta un po' esagerando su questa storia di Ronaldo, perché c'è stata questa brutta uscita dalla Champions, uno scudetto che verosimilmente, la serie degli scudetti che verrà verosimilmente interrotta.
Ma guarda, Jacopo, si diceva anche all'epoca, alcuni dicevano questa cosa anche nel 2018, quando invece i tifosi della Juventus, la stragrande maggioranza, sognava nel vedere Ronaldo in bianconero.
Però io ragazzi, vi invito voi e i nostri radioascoltatori a tornare indietro a quel 2018. Ricordate un po' com'era in quel periodo lì, no? Una Juve che dominava tutto, si diceva manca quel quid, manca quel qualcosina per
Ronaldo,
la Champions, avevi perso due finali. Cosa fai? Hai l'opportunità di prendere Ronaldo, che ti ha appena eliminato dalla Champions stessa, che sai che può venire a giocare da te, e cosa fai? Non lo prendi? No, secondo me ha fatto bene a prenderlo, sotto tanti punti di vista, per il campo e per l'extracampo. E poi se mi chiedete di tracciare un bilancio alla fine, è stato un bilancio deludente, purtroppo, perché gli scudetti di Coppa Italia si vincevano anche senza CR7, e le Champions anzi si andava anche più avanti quando non c'era Ronaldo. Però secondo me hanno fatto bene a prenderlo, non avrei rimpianti.
Sì, a prenderlo sì, ma che sia stato forse un po' al di sopra delle possibilità.
Ma sai, ragazzi, quando tu prendi il migliore lo devi pagare come il migliore.
Certo.
Perché secondo me il problema non sono i 31 all'anno a Ronaldo, ribadisco, il problema sono gli 8 all'anno e i 10 milioni di benvenuto a Rabiot.
Sì, questo siamo d'accordo.
Io sono d'accordo,
Perché se tu hai una stella la paghi come una stella, se tu hai un giocatore normale, buono ma normale, non lo paghi quelle cifre lì solo perché ha parametro zero, per strapparlo a una concorrenza più o meno fantomatica, no? Mi seguite il mio discorso?
Sì, sì, scommessa azzardata, pure troppo.
Sì, anche perché guardando fuori dalla Juve,
vabbè, ma non abbiamo pagato il cartellino, è venuto a costo zero. Non hai pagato il cartellino, ma quanto ti costa 15 milioni l'anno lordi di ingaggio?
Esatto. Cioè, fuori dalla Juve, stipendi di questo denaro ce l'hanno in pochi, si parla proprio di top player anche all'estero, cioè hai squilibrato. Certo che con Ronaldo poi tendi magari a essere un po' lassista negli stipendi, però hai esagerato un po' con quei giocatori che hanno creato uno squilibrio. Poi è normale che Dybala ti vada a
esatto, poi Dybala ti chiede, 15, no, a me 12, allora se ne dai 8
Ramsey. Se guadagna 7, perché devo guadagnare
come però Dybala, legittimo? Però Dybala, secondo me, Detto che lui, per carità, ragionando dal suo punto di vista, fa benissimo a chiedere 12, può chiedere anche 120 se vuole, però dovrebbe anche capire che il Dybala di adesso non è il Dybala di 3 anni fa, di 2 anni fa.
Ma neanche quello della scorsa estate.
Esatto, è un giocatore che comunque si è deprezzato sotto tutti molto. I punti di vista per una serie di motivi, no? Perciò se volesse davvero rinnovare possiamo fare un 12 diviso 2 aggiungendo qualcosina, ma se io fossi Paratici, se io fossi Agnelli, un giocatore che ha avuto l'evoluzione di Dybala in quest'ultimo periodo non
cioè va a guadagnare meno in pratica l'anno. Secondo te, ok, abbastanza
ragazzi,
inverosimile.
12 l'anno netti sono 25 lordi, torniamo al discorso di prima.
Certo.
Con il COVID, con la crisi che c'è nel calcio per il COVID, non è che si possono proprio buttare dalla finestra.
Ti facciamo sentire qualcosa? Hai voglia di rimanere con noi qualche minuto ancora?
Sì, ecco, certo.
Note vocali che ci arrivano, sentiamo.
Ciao ragazzi, fine da Torino. Io direi che su Dybala, secondo me è un calciatore che non ha mai fatto quel salto di qualità da un buon giocatore a campione affermato. A me ha 27 anni e io credo che sia molto difficile.
Questa forse l'abbiamo già ascoltata.
Ancora che faccia mai quello.
Comunque la facciamo sentire, abbiamo fatta sentire a Jacopo. Sei d'accordo
il
anche
di
con
qualità,
questa considerazione? Esatto.
Ma io sono ed ero innamorato calcisticamente di Dybala, un talento incredibile, gli ho visto fare delle cose incredibili. Però ecco, nelle ultime 2-3 stagioni si è fatto cose molto buone l'anno scorso, è stato un giocatore molto importante per lo scudetto di Sarri. Però è vero che forse si è un pochino fermato nella sua crescita e probabilmente anche un po' regredito. Cioè io il Dybala, mi ricordo il Dybala di 3-4 anni fa, cioè che era un giocatore assolutamente incontenibile, ti partiva palla al piede, ne saltava due, calciava questo sinistro, faceva sì. Quello che voleva. E ultimamente io non ho tutti questi ricordi di un Dybala così determinante, soprattutto quando si alza l'asticella. Perciò sì, posso essere d'accordo con questo ascoltatore.
Ultima cosa, quando sapremo secondo te, ecco, quando avremo un quadro più chiaro nei confronti appunto, come detto, di trasferimenti che non possono essere pianificati dall'oggi al domani, è evidente.
No, io credo che massimo un mese, 2 mesi sapremo tutto, perché insomma la Juve ha troppo bisogno di programmare e di riprogrammare e questa programmazione e riprogrammazione non può che basarsi sul capire cosa farà Ronaldo, perché se se ne va Ronaldo tu puoi fare mercato, puoi rifare la squadra, puoi avviare un nuovo progetto. Ragazzi, se Ronaldo resta non riesci neanche a fare scamacca con il prestito con diritto di riscatto come volevano fare a gennaio, ma non avevano cassa.
Io in questo momento faccio fatica a immaginarmi la permanenza di Ronaldo, alla luce di tante situazioni, tanti fattori, il primo quello finanziario.
Allora, aspetta un secondo che conclude Jacopo. Dicevi?
No, cioè sono due scenari assolutamente opposti, cioè Ronaldo va o Ronaldo resta e cambia completamente
tutto.
Cambia la vita,
certo.
No, perciò per questo vi dico, sarebbe meglio, cioè prima si sa meglio è, proprio per programmare, no? La Juventus è una società seria, ha dei dirigenti in gamba, voglio dire, non può permettersi di improvvisare una situazione del genere, non scherziamo.
Alberto Mauro.
Secondo me qualche segnale la dirigenza ce l'ha già, sta aspettando l'ufficialità, come si dice in questi casi, che arriverà, sono d'accordo, nei prossimi mesi. L'ultima, ti volevo chiedere un giudizio su questa prima stagione di Pirlo in panchina.
Ma
falla finire.
Lo rimandiamo a settembre, dai. Diamogli ancora una prova d'appello. Diamogli una prova d'appello.
E va bene.
Non, era difficile fare di più, ragazzi, secondo me. Lui è anche stato intelligente, secondo me, perché ha provato all'inizio a fare un certo tipo di calcio che sentiva più suo, poi però ha realizzato, a differenza di Sarri, che ci ha messo un po' di più tempo, secondo me, certo, ha realizzato che non aveva i giocatori adatti e si è aggiustato lui, cioè ha aggiustato il suo calcio alla squadra, piuttosto di pretendere di imporre un cambio alla squadra, e si è mostrato persona intelligente e di buon senso. Però ecco, il bilancio, se finisse solo con anche con la Coppa Italia e la Supercoppa, non può essere soddisfacente. Però secondo me si merita un'altra stagione d'appello, e non solo perché è un uomo d'Agnelli e Andrea Agnelli ci crede moltissimo, l'ha messo lì lui.
Ci risentiremo certamente prima. Jacopo Gerna, Gazzetta dello Sport, buonasera.
Buona serata, ragazzi.
E buon lavoro.
Ciao Jac, grazie, buona serata.
Abbiamo tantissimo da leggere, qualcosa da ascoltare. Allora, Ronaldo non era di sopra delle possibilità, ci scrive un nostro amico. Il problema, giustamente, sottolinea Gianluca, è stata la pandemia che non ha permesso alla Juve, per tanti versi, di sfruttare al massimo tutto l'indotto di Ronaldo. Questo è verissimo, è sacrosanto.
Sì, e secondo me non era al di sopra delle possibilità, lo è diventato con la pandemia.
Lo è diventato.
La pandemia ha sconvolto tutto, ha sconvolto completamente anche i conti, ma anche gli equilibri finanziari che aveva raggiunto la Juve. In questo momento uno stipendio, se tu ci ragioni lucidamente, uno stipendio da 31 milioni netti non è fattibile.
Se può fa. Fattibile.
non si può fare. Per questo che dico che secondo me l'ipotesi di un addio è un'ipotesi almeno da tenere in considerazione, almeno.
Allora, insomma, altri messaggi. Più grande errore di questi anni è stato l'investimento di Sarri su Sarri. Su Ronaldo io penso che la sua presenza, come avete detto, per Chiesa, attira anche tanti altri giocatori ad accettare le offerte della Juventus, quindi fino alla fine converrebbe utilizzare ancora la sua presenza, anche se non vorrei mai lasciare andare via Dybala. Ovviamente Gianluca da San Marino, altro da ascoltare, sentiamo.
Buonasera ragazzi.
Buonasera.
Andrea da Roma.
Un ciao Andrea.
Premesso che tra i due sceglierei la cessione di Dybala, che secondo me è un buon giocatore, niente di più, un sopravvalutato. In tre anni ha fatto 18 gol. Lo adoravo io, l'ultimo anno di Allegri ho cominciato a non sopportarlo più. Sì, l'altro anno ha fatto molto bene, premiato come miglior giocatore della Serie A, non so per quale motivo, 11 gol, 6 assist, ha sbloccato parecchie partite, tecnicamente quello fortissimo, l'altro anno doveva essere prima di Immobile, però vabbè, tolto questo. Io a questo punto vi prospetto questa squadra, cederei tutte e due.
Attenzione.
Prenderei, mi tengo Morata, mi tengo Chiesa, mi tengo Kulusevski, ci aggiungerei Milik e ci aggiungerei Icardi, un tridente Morata che praticamente gioca nel ruolo di Ronaldo, perché quello in realtà è il suo ruolo. Morata, Icardi, Chiesa, con Milik, Kulusevski e magari un altro giovane in panchina.
Certo.
Non è male.
Chiarissimo, chiarissimo. Allora, al di là del fatto che i gol credo vadano pesati oltre che contati, te lo immagini il titolo in borsa dopo la cessione contestuale Ronaldo Dybala in piata libera?
Credo che qualora dovesse pensare a qualcosa del genere dovrebbe già prepararsi la contromossa alla Juve, cioè nel momento in cui annunci via Dybala e Ronaldo devi annunciare dentro, dico, per dire Mbappé e qualcun altro, perché almeno così
come minimo sì.
Esatto.
Niente, facciamo che andiamo verso il notiziario, poi abbiamo ancora tanti messaggi da ascoltare e da leggere, tutto questo ovviamente dopo il GR, con la seconda parte del 5-5 dedicata ai pro appunto nei confronti della permanenza di Dybala, e poi ci sono ospiti di un certo peso.
340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
Torniamo insieme, torniamo in diretta per la seconda parte di Terzo Tempo con Alberto Mauro in collegamento Skype e i vostri messaggi. Abbiamo molto da ascoltare. Grazie al lavoro in regia di Davide Ercolin, sentiamo.
Buonasera RBN, Federico vi saluta, scusate, non ero presente, quindi saluto lo studio, non so chi c'è presente. Lo zio Daffi dice: ma di cosa ci meravigliamo di come è gestito il calcio in Italia?
Ok,
prima di tutto di cosa ci meravigliamo, perché la Juve non si difende, e per un semplice motivo, l'avete dimostrato voi ieri sera. Un giornalista bravo, affidabile come Nino Ori, per fare l'imparziale, dice peste e corna della Juventus, che ieri sembrava una squadra allo sfatascio. Quindi cosa, se la Juventus prova a sbilanciarsi per difendersi, già un giornalista a livello di
chiarissimo,
Nino Ori,
chiarissimo,
pur di far vedere di essere in...
sì, ma salutiamo Nino Ori, magari in ascolto, c'è nato giù pesante, abbastanza severo. Soprattutto con Dybala, ma in generale con il progetto bianconero. Però tutti i torti non ce li ha avuti il nostro affezionato ospite. Poi noi ovviamente, insomma, le voci sono tante. Avete sentito il collega di Gazzetta, molto duro su Ronaldo invece, voglio dire, e ha scatenato non poche reazioni. Noi ci preoccupiamo di quello che diciamo noi evidentemente, ma diamo spazio a autorevoli colleghi, e poi ci facciamo carico anche delle vostre direzioni, perché quello è il bello, non è del dibattito, Albi.
Certo, è bello scatenare anche qualche polemica, tra virgolette, tra amici comunque, no? Quindi
tra amici,
discussioni.
Non siamo sobillatori, questo è sicuro.
No, quello no, è bello anche avere pareri contrari, è bello anche il confronto, no? Tra diverse posizioni, perché magari su questioni così importanti come la permanenza di Ronaldo,
certo,
ci sono vari punti di vista, no? Magari il punto di vista finanziario è uno, il punto di vista sportivo chiaramente un altro, cioè ci sono tantissimi punti di vista, poi vedremo cosa succederà, però ognuno può avere anche il suo giudizio e il suo pensiero a riguardo.
Altro da ascoltare, sentiamo.
Buonasera ragazzi, Cristiano dalla Svizzera.
Certo, peccato tutti questi rinvii, no? Perché poi protocollo o non protocollo, comunque il campionato è falsatissimo. Io butto giù una provocazione.
Vai.
Ricordate l'anno scorso quando alcune squadre, tra cui il Napoli, se non ricordo male, magari la stessa Inter, lanciarono l'idea di fare dei playoff, no? Per decidere lo scudetto, quindi in base alla situazione che pure sembrava critica e non poter permettere di finire il campionato.
Certo.
Ecco, se questa storia ora dei focolai all'Inter, ma magari qualche altra squadra, dovesse, diciamo, intensificarsi, potrebbe far comodo alla Juve,
Sì, ma
diciamo,
ho la
decidere un eventuale
sensazione che con la
scudetto.
Juventus dietro i playoff non verranno così. Ho la sensazione
Anch'io
che
così, ho chi
non se ne
croce,
sente più
secondo
parlare
me.
moltissimo, eh.
È vero, è vero, è vero.
Siamo noi un po' capziosi nelle nostre considerazioni, però sa, dopo 9 anni di vittoria è evidente che tutto il mondo anti-Juve va in direzione opposta, magari, no? A dare ancora chance alla Juventus, ma legittimamente, senza
Sì.
retropensieri di alcun genere. Allora, non so se qualcuno lo ha già chiesto, ma come mai l'ASL di Milano non è intervenuta nei casi del Milan? Malati di Serie B, scrive un nostro amico che si firma da Ravenna. Fabio, abbiamo il piacere, diamo il benvenuto a Giovanni Galeone. Buonasera, mister, grazie di essere con noi.
Buonasera. Buonasera, benvenuto.
Dall'alto della sua esperienza, come valuta fino adesso il lavoro di Andrea Pirlo in bianconero, mister?
Non è un lavoro facile, non è stato un lavoro facile
Sicuro.
sicuramente. Su questo credo che lo possano vedere tutti. Ha avuto dei grossi problemi anche di scelte, però ha messo un pochino più di tempo probabilmente per identificare, per dare un'identità alla sua squadra, ecco. Cioè, ha cercato un centrale soprattutto per molto tempo, quando a mio avviso era la scelta più logica, se ne avesse avuto comunque l'opportunità e la possibilità di utilizzarlo sempre, che era la scelta di Arthur, no? Non si può farne a meno
Certo.
di un giocatore del genere. Dopodiché poteva modificare, poteva variare. Io, per esempio, all'inizio della gestione della Juventus non avevo molto capito l'acquisto di Chiesa, anzi ero scettico. Proprio non mi era piaciuta quella
Come
scelta di
mai? Lo
spendere tutti
pensava
quei.
fosse un
No, perché
doppione?
pensavo a destra con Bernardeschi, con Dybala, con
Ok.
Kulusevski, con tutta questa gente qua,
Abbondanza.
con Cuadrado. La soluzione sulla destra, insomma, dell'uno contro uno ce l'ha la Juventus. Se deve spendere 20, 50, 60 milioni di euro, a mio avviso, mancando Chiellini, mancava un centrale di sinistra, dove De Ligt sicuramente non è a suo agio, e tantomeno Bonucci. Mancando Chiellini, insomma, ultimamente ha dovuto giocare addirittura Alexandro, e non è il massimo della vita in Europa, eh?
No.
Parliamo, quindi cioè in Italia tu sei talmente forte che riesci a sopperire. Quando ti trovi in Europa a giocare con una difesa a tre, con Alexandro centrale di sinistra, io penso che tu faccia più fatica. Come è
Verissimo.
successo all'Inter quando all'inizio del campionato Conte giocava con Kolarov centrale di sinistra. Kolarov è stato un grandissimo giocatore, un grandissimo terzino, ma non sarà mai un centrale di sinistra, ma mai nella vita.
Albi.
Questi sono i
Mister.
modi miei di pensare. Comunque poi naturalmente Pirlo ha la prima esperienza, eccetera, eccetera, per cui sono cose che si bisogna pagare sulla propria pelle,
Inevitabilmente.
inevitabilmente.
Sì. Diciamo che è l'inizio di un progetto. Mister, io le chiedo anche un giudizio su queste squadre italiane che si ritrovano già tutte fuori dalla Champions. Sono partite in quattro, nessuna è arrivata oltre agli ottavi. Ma secondo lei è un problema che coinvolge cosa? Una questione atletica, una questione di gioco, una questione di gap anche di fatturato rispetto alle squadre estere? Come se lo spiega?
Ma gap di fatturato ce l'ha col Manchester, col Barcellona, col Paris Saint-Germain, no, forse Paris Saint-Germain neanche, cioè con 4-5 non è che ci sia un grande gap di fatturato tra la Juventus e il Porto, anzi, non mi sembra
Sì.
proprio, no?
No. Anzi sì, ma al contrario.
Noi adesso è un periodo che adesso sarà dovuto anche a questa annata malefica,
Certo.
però pratichiamo un calcio, lento, non un calcio di velocità, un calcio che propone molto. Stiamo cercando di proporre questo famoso inizio dell'azione da dietro, con i portieri che toccano più palloni di centrocampisti, che poi alla fine dei conti uno va a vedere e si fanno più danni che non altro, perché se vedete le partite, anche l'Atalanta che ha perso
col Porto, abbiamo visto qualcosa da quel punto di vista.
Col Porto abbiamo visto qualcosa, con l'altro ieri con l'Atalanta.
Certo, con l'Atalanta anche.
All'andata
la Lazio anche, la pallaccia.
Vabbè, Juventus Inter all'andata di Coppa Italia a Milano.
Ecco, cioè, ma questa costruzione dal basso è...
Andanovic e Bastoni, esatto. Non lo ricordate forse, il portiere vostro
Szczęsny.
Szczęsny.
Sì, ci ricordiamo tutti.
E cavolo, qualche volta questo gioco dall'indietro ha procurato danni,
Ecco, ma la formula giusta era quella commistione, no? Allegriana, visto che lei è il mentore di Massimiliano Allegri. Sì, costruzione dal basso, ma non sempre. Pensare al gioco,
dal basso,
ma soprattutto al risultato.
Puoi anche far finta di costruire dal basso, fino a quando fai arrivare tanti giocatori in quella parte lì. Allora dopo il portiere bravo a lanciare su, questa è una cosa, per esempio, che se vedete fare al City, il City lo fa divinamente bene. E lo fa molto bene anche il Bayern di Monaco, per esempio. Cioè bisogna vedere, bisogna far finta qualcosa di costruire dal basso. Se ti lasciano costruire, beata loro. Se non ti lasciano costruire, portane più che puoi dalla tua metà campo. Dopodiché devi avere delle soluzioni alternative davanti.
Mister, ambasciatore non porta pena, io in questo caso. Chiedete a Galeone, per favore, dove pensa possa allenare Allegri prossimamente. Grazie, un nostro ascoltatore. Ce lo vede bene al Real Madrid? Se ne parla in queste ore.
No, non credo, no. Non lo so, io l'ho sentito, non credo che adesso la mia testa è la Real Madrid. Qualche mese fa il Paris Saint-Germain sembrava vicino. Adesso vediamo, anche perché non so se ha tanta voglia adesso di andare all'estero. Mi sembra sia più interessato a qualche possibilità italiana.
Diciamo. Albi.
Magari la Roma, più la Roma che il Napoli magari, no?
Laurenti c'è un po' di tempo che li fa la corte, da qualche anno penso, sì, ma questo si sa, insomma, non è una novità che posso dare io, si sa,
ecco,
lo sanno tutti.
Mister, ma visto che lo sente spesso Allegri, cosa pensa di questa Juventus da Sarri in poi?
Ma che non è che sia cambiata moltissimo, a mio avviso per fare il salto di qualità bisogna fare del mercato molto più attento, a mio avviso. La velocità che praticano all'estero è diversa, e poi avere coraggio, lanciare dentro i giovani. Io ho letto un'intervista di uno dei capi della famiglia, no? Di
John Elkann,
che diceva che per andare avanti bisogna partire, per avere dei progetti bisogna partire con i giovani, e ha perfettamente ragione, però bisogna avere anche il coraggio di lanciarli. Se voi andate a vedere il Barcellona o il City con Foden o il Borussia, il Bayern, hanno tutti i giocatori che hanno 17, 18, 19 anni, non hanno nessun problema a farli giocare. Perché questo? Avete visto Vinicius nel Real Madrid?
Come no?
Sì. Tanto per dire, sono 2-3 anni già che gioca lì, non è la prima volta. Bisogna fare questi tipi di mercati e soprattutto avere conoscenza del mercato internazionale, una vera conoscenza. La cosa più difficile del calcio, con Max ne abbiamo parlato tantissime volte, è la valutazione dei giocatori. Mm-hmm. Cioè quando veramente, io ho scritto un messaggio a Max l'altro ieri, lui mi manda le faccine con le cose ogni tanto quando guardiamo le partite di Champions. E gli ho detto, vedi, se tu avessi preso Gundogan, Benzema, altro che Coppa dei Campioni avresti vinto.
Chiarissimo.
Aveva scritto, mister, Gundogan non mi è voluto venire, Benzema non ce lo davano neanche con 100 milioni. Però, chiaramente, se hai questi tipi di giocatori in una squadra come era la Juventus di Allegri, quella che poi era la più forte di tutte, quella che perse con il Bayern, quella era l'unica squadra che veramente...
Ma quindi c'è stato un tentativo della Juve per Gundogan negli ultimi anni, negli anni
Allegri? Ma non lo so, penso, non lo so, io questo non lo so, però lui mi ha scritto le faccine.
Nel 2016, credo.
Forse sì, forse sì.
Perché era diversi anni che ne parlavo con Max di Gundogan, che sapevo che anche a lui piaceva molto. Però se tu hai la possibilità di avere queste scelte, cioè adesso io sto leggendo che un giocatore del Bayern di Monaco va al Real Madrid, no? Ed è Alaba, quello che gioca centrale,
certo.
Di
dietro. Sì, sì, sì.
Cioè la Juve, come fanno a pensare ad Alaba?
Ha costato tantissimo la Juve, tra l'altro, Alaba, però solo ha costato.
È stato costato, ma porca miseria, ma basta l'ora. Ma uno prende Alaba e ha dell'Ite Alaba, va avanti 10 anni con due centrali che non passano neanche gli aghi, non passano, insomma, non so. Perché adesso, se pensate bene, al di là di Chiellini, chi può giocare a sinistra centrale nella Juventus?
Alexandro,
appunto,
cioè, appena tra detto lei. Delict, c'è una scelta. Delict, quando gioca a sinistra, provate a guardare le partite.
Infatti è stato invertito con Bonucci. Mister, ma è proprio vero che appunto proprio la rosa della squadra è stato un po' il motivo, no? Senza andare a svelarci troppe confidenze, però il motivo del fatto che Allegri non fosse più l'allenatore della Juventus dopo il primo anno di Ronaldo.
Non credo che l'idea sia scattata dopo la prima partita dell'Atletico di Madrid, tempo che era finito il periodo di Max. Poi lui fece quella fantastica partita nel giro di ritorno, naturalmente le cose ebbero dei ripensamenti, questo fatto del che non gioca bene, tutte queste storie qua, dai, insomma, la Juventus, l'importante è, l'unica cosa che conta veramente è vincere, e allora Dio può si vince, in una maniera o nell'altra bisogna vincere. Giocare bene, sì, vabbè.
Quindi quella vulgata che vorrebbe Allegri, insomma, troppe richieste nei confronti della società. La Juve che ha scelto.
No, ma cosa vuol dire troppe richieste? Max è una persona molto equilibrata. È chiaro che c'erano dei giocatori, ci sono stati dei giocatori che poi qualcuno è andato via, tipo Bonucci, e poi è tornato, no?
Esatto. Sì. Con Allegri.
Ci sono stati dei giocatori che Max vedeva che insomma nel futuro sarebbe stato difficile portare avanti un discorso. Quando tu hai dietro a Barzagli, Bonucci, Chiellini, e cavolo, dici, mi va benissimo, però per quanto tempo? E allora ha ragione Gionelka. Andiamo a prendere De Ligt, andiamo a prendere dei centrali, se ce ne sono, bravi in Europa, no? Qualcuno in difesa, bravo. Qualche giovane.
Alberto, ancora una considerazione prima di salutare il mister.
Prima di salutare il mister e ringraziarlo, io volevo chiederle su questa Juve e soprattutto sulle ultime stagioni. Ma secondo lei, è chiaro che è difficile magari sbilanciarsi e dirlo, ma con Allegri questa Juve avrebbe potuto ottenere qualcosa di più? Oppure secondo lei con la rosa a disposizione più di così oggettivamente non si poteva fare, neanche per un allenatore di grande esperienza come Allegri?
L'avrebbe persa la partita con la Lazio, ad esempio, ecco. Pareggiata, chiedo scusa, perché l'ha reputo una mezza sconfitta.
Cioè, ripeto, Andrea Pirlo, il mister, ha pagato qualcosa di esperienza, sicuramente, questo non ci sono dubbi. Cioè la scelta della squadra va fatta il prima possibile, quando poi uno la trova ha la serie di risultati utili, no? Se voi andate a vedere l'Inter le ultime 8 partite, prima ballava, cosava, eccetera, aveva questi due davanti che scavallavano, sì, senza un giocatore decente che riuscisse a dargli una palla. Ha messo dentro Eris, ha risolto i problemi. Non è che ci volesse Einstein per capire, c'è della gente che corre, della gente che ha piede. Altrimenti è inutile che corrano, se la palla non gli arriva mai.
Chiarissimo. Mister, davvero grazie per
grazie
questo collegamento. A risentirci presto,
piacere.
Ci auguriamo.
Speriamo di sentirci presto e magari con novità, con news importanti che riguardano Max Allegri. Dai.
Grazie davvero. Grazie, Giovanni Galeone, mister. un vero piacere per noi averla qui in collegamento telefonico. Ne ha dette di cose, Albi, eh?
Bello. Sì, cioè, si vede che era uno che parlava di cose che conosceva a menadito, grande esperienza, il rapporto quasi da padre figlio con Allegri, insomma, il confidente di una carriera, di una vita con Allegri, conosce tutti i segreti.
E chissà quanti consigli, metti quello, fallo giocare là.
Esatto, il gabbione di Livorno.
E i non detti, oh, il gabbione. Quanta poesia, andiamo avanti perché c'è un 5-5 che ci attende. Per quanto riguarda Dybala c'è anche tanto da ascoltare. I pro nei confronti della Hoya, non gli ho chiesto di Dybala e di Allegri, magari prossima puntata.
Volevo chiedergli di Ronaldo, però poi quando il discorso è scivolato su Allegri era impossibile uscirne, allora...
Prossima volta, magari.
Prossima volta,
dai. A favore dell'argentino certamente l'età, un classe 93, e soprattutto, Albi, la sensazione che può essere... nei confronti appunto dei detrattori il fatto che non abbia mai dimostrato che appunto trattasi di campione vero, però la sensazione c'è che non sia ancora arrivato all'apice questo giocatore, e vedendo le premesse lasciarsi scappare un giocatore che magari prende, va addirittura, si pensava all'Inter, no? Qualche tempo fa, o comunque va in una grande squadra europea e ti fa vedere quello che ancora non ha fatto vedere, sarebbe un peccato mortale.
Sì, perché è vero che ha 27 anni, non è giovane, non è vecchio, però secondo me ancora quel salto, è vero, non l'ha ancora fatto quel salto di qualità, cioè lui è arrivato
a essere,
esatto, un grande giocatore, ma quel salto a campione assoluto ci siamo illusi un paio di volte che potesse averlo fatto, no? Ti ricordi quella doppietta contro il Barcellona?
Come no?
A Torino, lì molti, io per primo sul giornale,
okay,
il giorno dopo, scrivemmo il passaggio, l'eredità da Messi a Dybala, sembrava scritto, invece poi alla fine ha sempre fatto quel passo avanti, ma poi sempre dei passi indietro successivi, che non l'hanno mai consacrato a campione assoluto. Cioè Dybala è un grande giocatore, ma non è ancora un campione di altissimo livello. Potrebbe ancora farlo, non è scontato che lo faccia, però potrebbe ancora farlo. Ancora dei margini sicuramente tecnici, sicuramente anche di età per farlo. Chiaramente deve invertire un attimo questo trend che si sta trascinando da qualche anno, insomma da dopo che ha vinto il premio come miglior giocatore della Serie A, è stata un'involuzione che lo ha portato in questo momento a essere fuori dal progetto, poi ci rientrerà, ma in questo momento è fuori
che è pericolosissima questa cosa. Io non so se il giocatore ci ascolti o meno, ma davvero credo che sia un peccato clamoroso per il giocatore, al di là del fatto che abbia avuto dei problemi fisici, ecco, perdersi nel momento sul più bello, perché a 27 anni tu arrivi verso il culmine della tua carriera.
Sì, 27 anni puoi veramente pensare a farti un contratto che ti mette a posto, non che prima non fossi a posto.
Assolutamente.
Però il contratto,
no, dimostrare di valere quello definitivo, che vali fino in fondo, ecco. Esatto. Conoscere davvero i tuoi limiti, questo è il momento giusto per farlo. Centralità del progetto, secondo punto. Dicevi?
Sì. Sì, perché secondo me Dybala è un giocatore che ha la maglia numero 10.
Ecco.
Era il simbolo, l'uomo copertina prima di Ronaldo, no? Prima che arrivasse Ronaldo era lui l'immagine della Juve, quella che la Juve voleva spendere, giovane, faccia pulita, numero 10, possibile nuovo capitano, no? Dopo Chiellini si pensava anche alla possibilità che Dybala potesse ereditare la fascia.
Uomo copertina della Juve, certo.
Esatto, è parecchio indietro nelle gerarchie, cioè in questo momento ha perso tanto, terreno, lo può riguadagnare, però in questo momento è indietro, molto indietro. A livello di capitano ne vedrei in questo momento due o tre,
tipo?
Sopra Dybala, se non 4. Io ad esempio vedrei già De Ligt.
È vero.
Per diversi motivi, ma lo vedrei già davanti. Vedrei Ronaldo, vedrei forse Bonucci, anche se
Bonucci la fascia ce l'ha.
Questi in questo momento, tolto Chiellini, li metterei davanti a Dybala per una
Quadrado addirittura, no?
Anche Quadrado, sì, anche Quadrado, forse Alexandro no, però insomma, più o meno ce ne sono 4-5 davanti a Dybala.
Terzo punto, le caratteristiche tecniche di questo giocatore che è insostituibile, vuoi perché sia mancino, vuoi perché appunto ha dei piedi fatati ed è un atipico, non è neanche un brevilineo, è un giocatore aerobico come lo definiva Allegri, però con grandissima qualità.
Sì, ha una qualità difficile, cioè nessun altro giocatore secondo me nella Juve ha le qualità di Dybala. Ronaldo ha delle qualità comparabili, paragonabili a quelle di Dybala, un pochino diverse, più atletico, più fisico, più potente, chiaramente Ronaldo, ancora più estroso, ancora certo, più di qualità secondo me Dybala. Ed è un peccato, perché in questo momento è un patrimonio della Juve, è un peccato che la Juve non lo sappia sfruttare al 100%, veramente un peccato per motivi che riguardano ovviamente Dybala, cioè non è un errore, un problema della Juve, però in questo momento il potenziale di Dybala non è sfruttato al 100%. Con Dybala al 100% questa stagione sarebbe diversa, sono sicuro, lo garantisco.
Penso 15 gol in più e anche una decina di punti in più, secondo me.
Sì, sì, sì. Poi
facili, facili.
Secondo me anche un altro gioco, un'altra manovra, un'altra fluidità, altri colpi. Ci sono mancati anche quei guizzi di Dybala, quei colpi effetto, quegli assist meravigliosi, quei gol incredibili. Cioè, è stata una stagione molto lineare da quel punto di vista, perché è mancata la qualità e la follia agonistica di un giocatore che ti segnava dei gol incredibili.
Quarto
al di là
punto,
proprio del numero dei gol.
Quarto punto, Albi, abbiamo detto la fantasia, le caratteristiche del giocatore, il fosforo, l'estro, la creatività, sì, in mezzo al campo. La Juventus quando perde quei giocatori solitamente fa fatica.
Sì, soprattutto perché hai perso Pjanic, che è una fonte.
Ed è uno.
Potente di fantasia, di estro, centrocampo. Hai perso contemporaneamente anche Dybala per infortunio e ti sei accorto che da centrocampo in su, cioè,
le soluzioni sono solo quelle appunto lineari e lineari, a volte quelle che ti portano a trovare il corridoio. Dybala inventa.
Esatto. Dybala inventa, ti salta l'uomo e ti mette quella palla a pallonetto sopra il difensore.
Te la vede solo lui.
Non fa nessuno. Esatto, lo fa solo lui, lo faceva ai primi tempi anche Pjanic. Lo può fare anche Bonucci dalla difesa con dei lanci, anche lui è un creativo, no? a livello palla al piede, uno che ti inventa la giocata dalla difesa, vede Ronaldo che parte, gliela riesce a recapitare a volte sui piedi, quindi la Juve ha anche bisogno di questo tipo di giocatori, non è che può vivere solo di fantasia, ma non può vivere nemmeno di Rabiot e Ramsey, con tutto il rispetto, Bentancur, Rabiot e Ramsey, vabbè, bravi ragazzi, però...
Sì, no, certo. C'è
un
altro,
centrocampo,
c'è
tutto uguale. Cioè, Rabiot,
esatto,
sono
tutti molto simili.
Bentancur uguale a Ramsey, fanno i passaggi lì e ogni tanto si inseriscono. Però ogni tanto ci vuole anche quel guizzo che nessuno dei tre ha.
Ultimo punto è che adesso lo svenderesti molto, molto sì, praticamente, perché è un giocatore che è in declino visto il periodo. E forse è il momento migliore per mantenerlo
forse
in,
sì,
in rosa.
La vera
proprio
domanda,
parlando proprio dal punto di vista economico,
sì, sì, sì. La domanda che si fanno magari anche i tifosi e anche i dirigenti: ma quanto vale Dybala? 100, 50, 70 milioni? Io farei fatica in questo momento a rispondere, perché
un giocatore che è fermo da quante partite, cioè, voglio dire, quest'anno si è visto pochissimo,
sì, non si è praticamente mai visto. È difficile fare una valutazione.
Quindi è il momento sbagliato per venderlo, secondo me, cioè in generale, al di là,
sì,
del progetto.
In questo
tecnico,
momento, secondo,
sì,
me, lo puoi vendere a 60.
Sì, ma devi essere già bravo 70, a trovare l'acquirente. Forse. In questo momento, ribadiamo.
Sì, secondo me in questo momento con la pandemia 50-60, massimo 70 se trovi delle condizioni favorevoli. Però è un peccato, perché è un giocatore che non dico che possa valere 100-120, però... All'apice li valeva tranquillamente 100, no? Tu non l'avresti dato via Dybala all'apice per 100. Io nemmeno, probabilmente.
Vero. Abbiamo fatto gli avvocati difensori, Albi, sia di Ronaldo, sì, sia di Dybala. A voi le valutazioni finali per quanto riguarda la loro permanenza o meno. Nella corso della prossima parte andremo da un altro mister, Gianni Di Marzio, magari con qualche consiglio per gli acquisti. Non vedi l'ora, immagino, di sentire.
Sì, per gli acquisti, anche per le vendite o le comproprietà che non esistono più o meno.
Esatto. Si chiamano in un altro modo, prestiti
per trovare le plusvalenze, quegli equilibri che ti possono permettere comunque di muovere un mercato anche se soldi non ce ne sono. Ecco, potremmo chiedere un mercato creativo come Dybala, vediamo se qualcosa ci dà qualche dritta, se si inventa qualcosa al nostro Gianni Di Marzio.
Per sentire Gianni Di Marzio dovete rimanere con noi.
Rivivi un pezzo di storia della Juventus raccontato attraverso il suo storico magazine. Un'ora di Generazione Urrà su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, Albi Mauro. Ah, che scatto del miglior Ronaldo in area di rigore.
Colpo di reni, stavo appoggiando al muro.
Ecco, i vostri messaggi hai fatto benissimo, ti sei riposato, perché ne abbiamo dette di cose, tra l'altro... Juventus News 24 riprende già l'intervista a Galeone con appunto le parole nei confronti del tentativo da parte di Allegri di prendere Gundogan e Benzema, e questa ormai è storia. Allora, meglio, allora leggo un po' di messaggi perché non lasciate indietro. Vai. Ricordo quando avete iniziato le vostre trasmissioni un paio di anni fa, scrive Massimiliano da Liverpool, vi scrissi che la storia delle plusvalenze poteva ritorcersi contro. Verissimo, ce lo ricordiamo. Allora, poi Dybala 15 milioni non li darei mai a lui come ingaggio, non è leader, non credo che ami questa società. Mi auguro che Ronaldo lasci, ma non lo farà. Facciamo un conto: 55 milioni di ingaggio lordo Ronaldo, 30 Dybala, totale 80. Si potrebbe fare qualcosa di buono, Vittorio. Poi Inter Sassuolo per noi non è un gran male, perché il Sassuolo avrebbe avuto due giorni di riposo, l'Inter 7, inoltre l'Inter interromperebbe la sua serie positiva psicologicamente. Enrico da Prato, anche Pepe da Vittoria ci scrive: sì, meglio che giochino più avanti, perché adesso sono in forma e più avanti chissà. Poi Ronaldo non è un leader, scrive Andrea da Roma, non è un leader ma è un fenomeno, non è, un leader era, lo era Tevez che trascinava la squadra, Dybala lo paragono a James, un buon giocatore ma i campioni sono altri. E poi il più grande errore di questi anni è l'investimento su Sarri, questo l'ho letto, sì, poi al di sopra delle possibilità questo l'ho letto, la Supercoppa e Coppa Italia per Pirlo non è un'annata soddisfacente con tutto quello che è successo, si chiede un nostro amico Stefano da Velleggia in maniera anche provocatoria.
Lo diciamo anche noi abbastanza nettamente, direi di
no, non lo è.
Una Supercoppa, una Coppa Italia alla Juve non basta.
Sono d'accordo, sono d'accordissimo. Vista la rosa, visto i giocatori, vista la presenza di Ronaldo, visto il fatto che appunto tu ci sei stato comunque in scia all'Inter nel corso di un pezzo di stagione e comunque lo sei ancora, nonostante un gap difficile da colmare, ma ripeto, non impossibile. La costruzione dal basso, Piero, non è un vezzo, una moda, prima di tutto fa parte dell'evoluzione del calcio stesso, e qui si aprirebbe un discorso enorme. Poi, restando la cronaca, è banale criminalizzarla quando ci sono quegli errori, ma è quello che abbiamo detto anche con mister Galeone. E poi forza Juve, ora la dirigenza deve farsi sentire, non possiamo passare sempre come vittime sacrificali in merito al rinvio di Inter Sassuolo. Albi,
io non sono totalmente contrario alla costruzione dal basso, io la reputo uno strumento molto utile. Io sono contro l'esasperazione della costruzione dal basso, è una cosa un po' diversa. L'esasperazione vuol dire obbligare un portiere che magari non ce l'ha così tanto nelle corde a dover fare il libero, vuol dire dover passare a tutti i costi
non
sempre da dietro.
Non sempre,
esatto, ogni tanto prendi la palla, la sbatti il terzo anello,
quando non si può fare.
Nessuno al mondo ti verrà a dire ma cosa fai, forse solo Guardiola, ma anche lui secondo me in alcuni casi una bella pallata l'apprezzerebbe volentieri. Quindi c'è un discorso diverso, noi non siamo contrari alla costruzione al basso, ma quando diventa qualcosa di esasperato, sì, come tutte le cose, no? Quando si esasperano spesso e volentieri poi vanno a creare dei danni, un po' come Bentancur, Szczęsny o Porto, ecco.
Danni che la Juventus ha pagato in maniera molto evidente, poi non sempre, non per forza, ci sono dei momenti in cui la partita in cui non la puoi fare. Sì, prendendo in prestito un detto livornese, per forza nemmeno l'aceto, visto che abbiamo parlato di Allegri. Ecco, la fai nel 90% dei casi, il tuo gioco si basa sulla costruzione dal basso. Se in quel momento l'inerzia della partita ti porta ad avere l'avversario troppo a ridosso dell'ultimo difensore o comunque anche della costruzione da parte del portiere, ecco, in quel caso magari puoi evitare, anche perché il calcio appunto ha avuto un'evoluzione in virtù proprio del ruolo,
anche perché,
dell'estremo difensore.
Come ho già detto una volta in onda, se tu la lanci lunga su Ronaldo, magari la prende. Non è che c'hai Rui Barros, Giovinco e Zola davanti.
Esatto.
C'hai uno come Ronaldo, fisicamente messo anche discretamente, magari un pallone alto riesce ad agganciarlo. Quindi non è che prendi la palla, la butti via. La lanci, magari non la prende sempre, però c'è anche una buona probabilità che la possa prendere lui.
Appunto, dicevo, se il portiere oggi deve saper calciare, giocare bene con i piedi, è altrettanto vero che deve saper fare quello che faceva una volta, il rinvio lungo, all'occorrenza, no? E non dimenticarsi i suoi fondamentali, quanto siamo conservatori in questo, Albino.
E anche lì con Sportiello sui rinvii non mi ha convinto fino in fondo. Cioè, non solo la costruzione e l'appoggio, ma anche nei fondamentali nel rinvio ho notato alcune lacune, l'hai visto anche tu ieri, insomma.
Effettivamente, sì, decisamente. Considerando appunto la costruzione dal basso e questo capitolo, andiamo a sentire qualcosa. Prima di interpellare Gianni Di Marzio, sentiamo.
Ragazzi, ma non scherziamo.
Non scherziamo.
Dybala quando ha avuto la fiducia della squadra, quando la squadra giocava per lui e non c'erano prime donne tipo Ronaldo, Dybala ha sempre reso.
Le sue ha fatto la differenza,
fatte quando non c'era Ronaldo.
Ma anche con Ronaldo, non ce lo dimentichiamo.
Con Mandzukic, in coppia con Higuain.
È vero, è verissimo. Però non vi dimenticate anche la parte terminale, poi non, con Ronaldo, secondo me la compatibilità si è vista, e come, sì, in mezzo qualche problemino. Sì. Quando gli fu preferito Mandzukic con la prima Juventus di Ronaldo con Allegri, ricordi, come partner ideale, sì, del portoghese.
Sì, sì, la compatibilità non è in discussione. È in discussione la compatibilità di Dybala con se stesso, secondo me. Cioè, non è un problema con chi gioca, il problema è se gioca. Ultimamente la situazione è stata quella. Quando tornerà, io comunque ho grande fiducia in lui, nei suoi mezzi tecnici, però dopo aver saltato una stagione in questo modo, ho anche dei dubbi sul fatto che la società possa continuare a supportarlo e a rinnovarlo,
soprattutto quindi, dopo averlo messo sul mercato un paio di volte negli ultimi anni,
un paio di volte quando magari non se lo meritava nemmeno, adesso forse se lo merita più delle altre volte,
sì,
quindi
verissimo.
Il discorso è un po' quello, è complicato, però vedremo un po' cosa succederà, cosa deciderà la società.
Gianni Di Marzio, mister, grazie di essere con noi come sempre.
Prego,
buonasera, benvenuto.
È un piacere.
Vi faccio una domanda un po' provocatoria, la mia, ecco, Dybala se la merita oggi la Juventus?
Ma Dybala onestamente è un giocatore sul piano potenziale che lo conosciamo tutti, tecnicamente è fortissimo, però devo dire che quest'anno onestamente non ha dimostrato niente, non ha potuto, forse da un punto di vista fisico e anche da un punto di vista tattico, credo io.
Certo.
Lui effettivamente è un problema, che la Juventus già si era posto l'anno scorso cercando di metterlo sul mercato, e molti si lamentavano, ma come un grande giocatore come Dybala che tipo risolve la partita da un momento all'altro e va sul mercato, ma purtroppo è così. Adesso Dybala chiaramente deve cercare, se dovesse entrare, io mi auguro che entra, ci mancherebbe altro, e così quantomeno può contribuire a questa volata finale dove la Juve deve cercare di partire e di vincerle tutte, sia ben chiaro, qui non è che ci stanno da discutere se vogliamo essere, quantomeno vogliamo che la Juve sia l'outsider dell'Inter, così con cifre all'anno, per cui deve vincere tutto, l'Inter perdendo poi l'ultima partita in casa a Torino deve cercare di perdere qualche altro punticino da qualche altra parte, perché tranne la partita trasferta di Napoli, dove potrà tra virgolette perdere, poi deve lasciare un punto in una con queste squadre che lottano per la retrocessione. Ma la Juve in tutto questo, a prescindere da quello che può essere l'Inter, dal percorso interista, certo, deve vincerle tutte. E Dybala può essere l'uomo giusto per questa,
effettivamente,
questa finale.
E ha le qualità per farlo. L'ascolta Alberto Mauro, mister.
Buongiorno mister, io le volevo chiedere, alla luce dei problemi finanziari, della pandemia, ma anche e soprattutto dei conti in rosso della Juve, nella prima semestrale perde 113 milioni, ma secondo lei un investimento come Ronaldo è sostenibile anche per la prossima stagione? Ricordiamo che lui va in scadenza nel 2022, secondo lei la Juve farebbe bene a tenerlo ancora per l'ultimo anno o iniziare a ragionare su un possibile addio in quest'estate?
Ma guarda, io su Ronaldo diciamo ho una stima particolare per il giocatore, ma non perché sia attualmente il migliore giocatore al mondo, non sono d'accordo con tantissimi critici o quantomeno pseudo tecnici, perché come tu ben sai oggi stanno tutti a parlare, come giri canale, gente sconosciuta che non sai chi sono, che fino a ieri non sai cosa hanno fatto, stanno a parlare di calcio, e vabbè, va bene, sì, così ascoltiamo, perché in questa pandemia non sappiamo che fare, se stiamo a casa, belli prigionieri, e allora giriamo canale, al massimo abbiamo una bella chiacchierata di calcio con voi, ma parliamo di calcio vero.
E noi facciamo parlare quelli che ne capiscono come lei di pallone, al massimo c'è qualche piccolo commento all'altro.
No, ti ringrazio, per cui devo dire onestamente, Ronaldo ha portato lustro al calcio italiano, ha portato lustro senza offesa e senza permalosità da parte di nessuno, che ci sta ad ascoltare o che glielo vanno a riferire anche alla stessa Juve,
sì,
che non ha bisogno di lustro onestamente, perché ha una storia non indifferente, però Ronaldo, come ho detto qualche altra volta, ha tanti followers quanto tutti gli abitanti degli Stati Uniti, qua arriviamo a 600 milioni di followers, non uno, due, sì, o tre, questo vuol dire non molto, moltissimo, è capocannoniere del calcio, ha fatto 23 gol. Perché non mi dicono questi pseudotecnici che Ronaldo avesse un problema perché la Juve non gioca bene? Non è vero, perché se Ronaldo avesse avuto un Benzema fisico per il gioco aereo, sui cross degli esterni della Juve, che sono bravi, sono, diciamo, saltano l'uomo e sono abili nei cross, ed è tatticamente molto intelligente perché si smarca bene, è bravo nell'1-2, e allora dire, avrebbe fatto ancora più gol, avrebbe avuto qualche punto in più. Il gioco della Juve invece non basta solamente avere 4 difensori, una linea di difesa potenzialmente la più forte che c'è in Italia, perché i risultati sono quelli, ha la migliore difesa, oltretutto c'ha c'ha 4 difensori centrali, di cui De Ligt io non l'avrei, senza offesa al signor Pirlo, non l'avrei manco tolto contro il Porto, perché doveva giocare al 101%. Comunque, sai, poi qua siamo tutti tecnici in Italia a decidere, però alla Juventus se Pirlo ha deciso, secondo me non ha deciso bene. Detto questo, non è una critica, è una considerazione corretta, onesta, senza peli sulla lingua. Per me De Ligt è il presente e il futuro della Juve. Poi ci sta Danilo, che può fare il difensore centrale, Bonucci e Chiellini. Chiellini vedrà che cosa deve fare con la società, certamente in fase di ristrutturazione qualcosa i senatori dovranno purtroppo cedere, non so come, non so quando, però lo faranno. Quindi, detto questo, gli esterni bassi la Juve ce li ha, Cuadrado da una parte, a prescindere che Danilo può giocare anche esterno basso, quindi Cuadrado da una parte, Alexandre dall'altra, siamo a posto. Il problema è al centrocampo, che abbiamo sempre sostenuto che abbiamo bisogno di un playmaker, di uno che dia ordine, che dia ampiezza di gioco, che dia fantasia, che accorcia su ogni difensore quando sta in difficoltà, in non possesso palla, e quindi cercare di allungare la squadra. Quindi Cristiano Ronaldo si è trovato in una squadra dove ha vinto di tutto e di più con il Real Madrid, con questi tipi di giocatori. Purtroppo la Juve Benzema non l'ha avuto. Ha avuto Morata, che è un contropiedista, e meno male che è stata una seconda, una terza scelta, che ha fatto secondo me non bene, benissimo. Quindi, detto questo, obiettivamente Ronaldo è a disposizione della squadra, quindi non è che la squadra è a disposizione di Ronaldo, perché Ronaldo quando ha la palla sui 30 metri gol lo fa, come la volta è come la giri, io un giocatore in campo che mi fa 23 gol, ma che faccio, c'è un problema,
ah, sì,
ma stiamo a scherzare. Ma se non l'avessi fatto Cristiano Ronaldo, allora ritorniamo un attimino indietro con, diciamo, come si ha ritroso Cristiano Ronaldo, non giocava tutte queste partite, quindi questi 23 gol noi come li potevamo distribuire? Chi doveva giocare? Morata? Qual era l'altra punta? Voglio capire. Nel momento in cui non c'è un'alternativa a Morata, non è stato preso neppure un giovane in alternativa a Morata. Perché se no Morata ha avuto il raffreddore, ha dovuto giocare Kulusevski da parte. Chi è che ha giocato?
Kulusevski.
Sì. Non so se sono chiaro.
Chiarissimo, qualche lacuna questa squadra ce l'ha. Evidente, ah, sì, anche sì, da qualche mercato. Mister, a proposito di gioco, si è parlato poco fa qui ai nostri microfoni con Mister Galeone della costruzione dal basso. Con lei qualcosa già abbiamo detto. Qualche nostro amico come Piero ci scrive: non bisogna esasperarla come diciamo noi, però il fine è quello di crearsi spazio, insomma, andando oltre il pressing avversario.
Esatto.
C'è un po' questa volontà a tutti i costi di attuare questo tipo di calcio anche a dispetto di situazioni di emergenza, e qui seguendo un po' anche il trend, però è evidente, di un calcio che sta cambiando e che con la costruzione dal basso in Italia, uno dei primi a portarla se non sbaglio in questo modo, mister, fu proprio Conte con la Juventus.
Sì, però io dico è una mania, è una se vogliamo, usiamo i termini giusti, allora, secondo me è una mania sicuramente per gli allenatori, diciamo, giovani, questo non si discute, perché loro se non incominciano dal basso per dimostrare che la squadra incomincia a giocare, non si sentono allenatori.
Ecco, lei conosce molto bene De Zerbi, no, mister? È certamente un marchio di fabbrica.
Per me De Zerbi è il migliore, lo sapete, io ho una simpatia calcistica per De Zerbi, sotto questo aspetto è il migliore, ma non perché gioca così, perché lui ha inculcato nella mente dei giocatori che devono giocare così, e ha messo i giocatori con carattere, con personalità e con i piedi. Io leggevo ieri, non mi sbaglio, tanto non facciamo pubblicità a nessuno, una dichiarazione di Muriel, in quale mi diceva: è la prima volta che sono rimasto sconcertato, proprio così ho letto da qualche parte di un giornale sportivo importante, ecco, proprio sono rimasto impazzito dal come uscivano nello stretto i difensori del Real Madrid dal basso. Ma quelli sono brasiliani. Allora, se tu hai giocatori che i piedi ce li hanno buonissimi, sicuramente però devono avere anche la personalità, non devono avere la, la pressione, la tensione, la paura che possono sbagliare, anche nel, nel, nello stretto, perché io sono abituato a giocare sulle, sulle spiagge, nelle favelas, da tutte le parti del mondo, quindi quella palla la fanno cantare. E se quelli fanno cantare il pallone, figurati, in 4-5 metri la palla non te la fanno neppure vedere. E il Real Madrid ha fatto così con, il, con l'Atalanta. L'Atalanta ha dimostrato di essere una squadra europea, fisica e anche tecnica, però evidentemente è rimasta sbalordita dal, dalla qualità tecnica, che è la prima qualità di qualsiasi giocatore al mondo. Dopodiché, per quelli che riguarda me, oltre che come allenatore, diciamo anche come osservatore della Juventus stessa, e sia ben chiaro, perché tra virgolette ricordiamoli che il signor Ibrahimovic gliel'ho fatto prendere io, né gliel'ha fatto prendere Marco Malareo, qualunque, gliel'ho fatto prendere il sottoscritto, e Cristiano Ronaldo gliel'ha portato il sottoscritto al signor Moggi, io l'ho portato alla Juve perché mi pagava la Juve, non è che mi pagava il signor Moggi, a me non mi interessava niente degli altri, certo. Poi dopo hanno voluto fare a modo loro, va bene così, ok. Allora, detto questo, se non hai piedi buoni, che ci mettiamo a giocare là dietro? Allora giustamente conviene giocare sulla, sulla palla lunga, sulla cosiddetta seconda palla, certo. Uscire, cercare di tenere la palla e far salire la linea difensiva, fare un po' il fuorigioco, questo è un calcio moderno, non lo capisco e va bene, ma se non ce li hai, da dove vogliamo incominciare? Per me, e poi non lo so, tant'è perché Brunzio alla Juve ci ha insegnato sempre con questi calci lunghi di 30-40 metri, ha voluto fare lui il Beckenbauer della situazione, a fare il regista difensivo.
Anche con discreti risultati, no, mister?
Sì, a volte ci azzecca, anche.
Secondo me se non c'è giocatori per fare quel modulo di gioco, per giocare in quella maniera, ma lasciamo stare, ma perché ci vogliamo inventare, ci vogliamo incartare da soli, ci vogliamo accappottare? Ma perché, voglio dire io, ma perché dobbiamo correre sul bagnato, in quelle curve belle strette? Ma andiamo piano, stiamo tranquilli, facciamo i calci che dobbiamo fare, in base ai giocatori che abbiamo a disposizione, che poi ci vogliamo inventare. Bernardeschi, terzino sinistro, esterno basso sinistro, io prendo tutti i documenti, le mie teste di allenatori, direttori, allora le vado a consegnare a Coverciano. Non vuol dire che Bernardeschi...
Non le piace questa cosa.
Ma no, è la verità, perché non vuol dire che Bernardeschi è il più forte tecnicamente, può fare l'esterno basso a sinistra come Alec Sander perché c'è piedi buoni, ma non sa difendere, non ha la mentalità del difensore, né le chiusure, né l'attaccare l'avversario, né non farsi saltare, né fare le diagonali. Dice, ma io lo alleno, ma lo dovevi allenare a 14 anni, a 15 anni, a 16, non adesso. Adesso
più chiaro non si può.
Ma non un lavoro individuale.
Però con Cuadrado c'è riuscito, prima Sarri, poi Pirlo, con caratteristiche diverse, ovviamente il giocatore, il colombiano rispetto a Bernardeschi.
Ma il colombiano è rapido, è furbo, il colombiano, adesso io non vorrei essere presuntuoso, però stavolta lo faccio, però voi tiratemi subito fuori il cartellino rosso prima che parlo, così io sto attento a quello che dico. Ma Cuadrado è un napoletano, è sveglio, sveglissimo. Quadrato, ti rubo la menente mentre stai parlando.
Quadrato, no, non lo tiro fuori, mi piace questa cosa.
Il portafoglio nelle mette nella metro, è rapido, è svelto. Guardate, un altro tipo.
Guardate, e ha imparato a difendere, no, mister?
La cattiveria Bernardeschi non ce l'ha, cattivo, okay. Che io parlo agonisco calcisticamente. Ha imparato a fare il terzino veramente. Non lo salti, ti spingi, non lo costringi ad andare in fase difensiva se c'è un'ala di punta, ma lui ti mangia vivo. Guardate, uno dei giocatori più forti al mondo per me, io parlo per me, diciamo, per quello che è la mia mentalità di calcio. Cuadrado, madonna mia, non avrei voluto i Cuadrado come pensi che io 40 anni fa ho incominciato in Serie C con la Nocerina, ho preso un'ala destra, un certo La Salvia, l'ho fatto giocare subito a terzino. Il primo straniero che ho preso a Catania per vincere il campionato, dalla B alla A, sono andato in Serie A, ho preso Pedrinho, che stava nei 22 del Brasile, proprio perché voleva far partire i giochi dal di dietro. Ma devono avere la mentalità per farlo. Se non c'hanno la mentalità, Cuadrado ce l'ha. È
Albi.
Cattivo, è rapido. Non lo sa.
Mister, io le volevo chiedere... Intanto la Roma è ai quarti di Europa League, ha battuto lo Shakhtar con doppietta di Borja Mayoral. Volevo chiederle se il calcio italiano ha un problema in Champions League, no? Non c'è nessuna squadra oltre gli ottavi, sono partite in quattro, sono uscite tutte. Secondo lei è una casualità oppure una situazione che ha delle radici più profonde?
Secondo me noi siamo in una fase di ristrutturazione, perché a livello per esempio di nazionale io sono convinto che la nostra nazionale andrà avanti fino in fondo, specialmente agli europei. E allora a quel punto se oggi siamo lì a fare i super critici, dovremmo ricrederci. Il problema è a livello di club, dove bisognerebbe cercare di aumentare la qualità sotto l'aspetto tecnico dei giocatori che si vanno a pescare in giro per il mondo, e possibilmente che siano anche a livello fisico, a livello europeo. Secondo me quello che ha fatto l'Atalanta. L'Atalanta, se riesce a migliorarsi ancora sul piano qualitativo tecnicamente, è sulla strada giusta. A livello di nazionale no, noi non abbiamo di questo, abbiamo dei giovani interessanti, dei giovani bravi, e quindi io ho fiducia nel calcio italiano, devo dire, per i giovani, per il futuro.
Mister, grazie come sempre, davvero.
Sempre un piacere, no, mister.
Mi dispiace che in queste discussioni forse tocchiamo la suscettibilità di qualcuno, ma se non le diciamo, diciamo con il cuore aperto e senza alcun senso critico, ma un senso sempre di costruttivo, e allora non parliamo più di calcio, allora arrivederci e grazie.
Non sarebbe corretto, infatti, no.
Noi apprezziamo sempre, le sue parole le apprezziamo sempre, grazie.
Davvero,
grazie a voi.
Grazie mille. Serata. Gianni Di Marzio, i nostri microfoni, quanto c'è da dire, quanto è stato detto anche nei confronti di alcuni giocatori da parte del mister. Note vocali, al volo, alla fine ce le ascoltiamo?
Buonasera cari amici.
Oh, Carmelo.
Io penso che o si cede il Dybala, perché tanto più di questo secondo me
non può fare
e quest'anno è veramente pochissimo. Qualcuno ci spieghi perché sta veramente saltando tutte queste partite che sono troppe.
Bella
e
domanda.
Poi se no si cede anche Ronaldo e Dybala, si ha il coraggio di innestare
coraggio parecchio. Carmelo, grazie di averci mandato ancora dei messaggi, un po' che non ti sentiamo, stai tornando a darci il tuo contributo. Siamo giunti al termine di questo appuntamento. Davide Ercolini in regia, Alberto Mauro via Skype, ci ritroviamo domani Albi per il terzo tempo, solita ora, solito posto, ora 2 in bianconero by night. Buona serata.
Ciao a tutti.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco-nero.